Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, un cordiale saluto da Carla Rossi ai microfoni di Radio Incontri per la nostra Fontana del Villaggio, le nostre notizie. Oggi iniziamo da un proclama, una constatazione, un allarme lanciato da Caritas Ambrosiana e raccolto dal quotidiano Avvenire, l'autunno caldo degli anziani poveri e il rischio che senza aiuti finiscano dagli usurai. Il presidente della Consulta Nazionale Anti-Usura e direttore di Caritas Ambrosiana, Gualgetti, parla di alzare almeno a 1000 euro la soglia di impignorabilità per gli oltre 200.000 pensionati sovraindebitati. La povertà crescente, la disperazione dei sovraindebitati costretti a ricorrere agli usurai restano nascosti, soprattutto quella dei pensionati più fragili. Ma l'autunno caldo imminente, le prospettive poco incoraggianti per il 2023 spingono Luciano Gualcetti, presidente della Consulta Nazionale Antiusura, direttore di Caritas Ambrosiana, a suonare l'ennesimo campanello d'allarme per politica e banche. Quali segnali arrivano ai centri di ascolto relativi ad aumento di povertà e indebitamento? La crisi energetica innescata dal conflitto ucraino-russo, che pare destinato a prolungarsi purtroppo, si sta scaricando in modo sempre più incisivo sui bilanci di imprese e famiglie già compromesse dalla crisi pandemica. I centri di ascolto delle fondazioni anti-usura e della Caritas, che da anni si trovano a far fronte a molteplici richieste di aiuto sempre più articolate e complesse da diverse categorie economico-sociali. Nella morsa di debito e povertà troviamo lavoratori, imprenditori, professionisti, giovani e anziani, e il caro vita continuerà a fare vittime. Parto da due segnali: quel più 45% di cassa integrazione straordinaria dei primi 7 mesi dell'anno, che metterà in ginocchio altre famiglie tra gennaio e febbraio. Inoltre l'Istat ha rilevato 22.000 occupati in nero, sono diminuiti anche i disoccupati, numeri che lasciano intendere che i disoccupati diminuiscono perché hanno smesso di cercare lavoro. Di queste persone bisognerà farsi carico. Non possiamo farci trovare ancora impreparati. Pare che le precedenti crisi, anche quella del finanziaria del 2009, non ci abbiano insegnato nulla. Le Caritas e le fondazioni Antusura, insieme a tutto l'imponente mondo del volontariato italiano, da decenni si trovano a tamponare bisogni sociali insoddisfatti dal welfare statale. Si teme in particolare per le piccole imprese. E chiediamo che situazione veda dai suoi osservatori. L'allarme ci è giunto in questi giorni da più parti, risponde: siamo tutti preoccupati dall'impatto che il caro energia potrà avere su un sistema economico e sociale fragile. È raddoppiato il ricorso alla cassa integrazione, soprattutto i piccoli imprenditori sono costretti a interrompere la produzione perché schiacciati dai sovracosti energetici. Se finora i rincari hanno colpito le imprese, presto la spinta inflattiva si abbatterà sui prezzi al consumo, quindi sui bilanci delle famiglie, tra le quali le più fragili sono quelle dei pensionati. Circa 200.000 risultano sovraaddebitati, ricevono non più di 702 euro, il cosiddetto minimo vitale. Se la pensione è stata pignorata, e varie associazioni chiedono di aumentare il tetto di impignorabilità. E chiediamo lei che cosa ne pensa di questo. Risponde: sono d'accordo, auspico che venga approvato l'emendamento al decreto aiuti bis che modifica l'articolo 545 del codice di procedura civile, fissando la soglia di impignorabilità nella misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà, ovvero a un minimo di 1.000 euro. Sarebbe un provvedimento questo di equità sociale verso la fascia che ha pagato il prezzo più alto dall'emergenza pandemica e che rischia di venire schiacciata da tutti questi rincari. Gli strumenti normativi, dice, contro sovraindebitamento e usura sono superati, non consentono di dare risposte al passo con il tempo a milioni di famiglie. E toccherà quindi rivedere una legge, la 108 del 96, che a 25 anni dalla sua approvazione risulta inadeguata, lacunosa, anticostituzionale, per l'esclusione delle famiglie dal fondo di solidarietà alle vittime dell'usura. E ancora domandiamo, e le banche? Risponde una risposta molto interessante, precisa. Anche il ruolo del sistema bancario dovrebbe essere ripensato. In questi decenni, contraddistinti da diverse crisi, il sistema creditizio si è mostrato assente, distante, inadeguato a sostenere famiglie e imprese in difficoltà. Questo ha spinto i più fragili e indifesi a cercare risorse nel sistema di credito illegale, che ha decretato la fine della vita economica e sociale delle imprese, delle persone, del paese. La Consulta Nazionale Antiusura ha cercato di dialogare in particolare con il credito cooperativo, stipulando convenzioni per agevolare i prestiti a quei soggetti che, pur non avendo i canonici requisiti di bancabilità, volevano concedersi un'altra opportunità nel mondo dell'economia legale. Credo che il sistema bancario debba dialogare con le imprese e con le associazioni dei territori, tornare a svolgere la missione per cui è stato inventato: combattere la povertà, includendo anche i soggetti deboli nel sistema economico. Ce lo insegnano i Monti di Pietà francescani.
Oggi giorno di pioggia, ma la gente è tranquilla. Io sono figlio della gente.
Francesco De Gregori, giorno di pioggia.
Dammi la mano, dammela, cerchiamo di venire insieme. La tua tessera è scaduta. Grazie per l'invito, sì, stasera non ho voglia di vedere gli incidenti stradali lungo il fiume. giorno di pioggia, ma la gente si muove, io sono figlio della pioggia. La festa è stata magica, le ragazze han ballato, mi han coperto di lodi e di sorrisi. La prossima vigilia di Natale avremo tutti partorito, potremo farne un'altra per allora. Con un fiore, a volte un fiore non ti basterà, a volte penserai di avermi chiuso in una stanza, dammi le tue chiavi dolce, voglio farne una copia, voglio scrivere una lunga poesia per le tue braccia.
E adesso vi raccontiamo alcune storie di vita oltre i 70 anni. La prima è la storia di Mario, dalla Scala di Milano alla RSA, una vita in musica. Non ha mai smesso di suonare, neanche oggi che è ospite di una residenza sulle rive del lago di Como. Una volta a settimana ripete i suoi esercizi per tenersi in allenamento, non perdere quello che ha imparato negli anni. Mario, 73 anni, di Milano. Nel suo passato ci sono gli studi fin da piccolissimo. A 4 anni già il violino, poi il flauto traverso, gli altri strumenti fino al conservatorio, che gli hanno aperto anche le porte della Scala, tra direzione d'orchestra e coro. Ora la sua realtà è la residenza Villaggio, la struttura che la cooperativa OSA gestisce in Lombardia, di cui lui è uno dei 150 ospiti. Arrivato qui quasi 2 anni e mezzo fa, si sente come a casa sua. Mi trovo bene, molto bene, racconta. Ogni giorno vengo assistito da persone serie e competenti, ottimo anche il cibo. Nella struttura ha potuto continuare a coltivare quella che è la sua grande passione, che è stata il suo lavoro, un affare di famiglia, una questione di cuore. Tra mezz'ora, dice, comincio a suonare, cerco di tenermi in allenamento, mi piace un po' di tutto, come mi piace stare qui in residenza, conoscere persone diverse. La musica ha un grande potere, ci unisce, ci fa star bene insieme. Mario va d'accordo con tutti, ma ha un legame particolare con un altro ospite dell'RSA Villaggio. Si tratta di Hermes, il pittore dell'anima, che nella struttura gestita da OSA ha portato la sua passione per le tele, i colori, il suo amore per l'arte, arrivando anche a esporre una sua mostra personale all'interno del polo museale della città. Mario suona, Hermes dipinge e l'ex direttore d'orchestra ha la capacità di comporre musica semplicemente ammirando i quadri realizzati dal pittore, perché come spiega lui stesso ogni colore ha una sua frequenza e l'insieme di queste frequenze danno vita a un suono. Hermes è un amico. Ha fatto una mostra bellissima dove ha esposto non solo quadri, anche sculture, vestiti. Insieme ci teniamo occupati, seguendo ognuno le sue passioni.
Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come
Lorenzo Cherubini, piove.
Che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata. E adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti, senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Tu che credevi che oramai le tue piantine si erano seccate e non sarebbero cresciute più. Hai aspettato un po', ma senti come piove sulla tua testa, senti come viene giù. Non eri tu che ormai ti eri rassegnata e che dicevi che non ti saresti più innamorata. La terra a volte va innaffiata con il pianto, ma poi vedrai la pioggia tornerà. Oh piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
E concludiamo con alcune riflessioni, spunti e appunti, un passato e un futuro. Io non ho un futuro, ma ho un bellissimo passato. Queste le parole di Natalia Spesi, giornalista, 91 anni, una frase che mi ha colpito. Ha suscitato riflessioni che voglio condividere con gli ascoltatori. Ovviamente si riferisce a chi vive la terza o quarta età, ma nella mia mente il suo significato si allarga. Intanto è molto vero che la vita di ognuno può raccogliere un prezioso passato, una ricchezza che non va perduta, è il tempo trascorso, le esperienze fatte, gli avvenimenti a cui si è partecipato, che si è contribuito a costruire, le persone conosciute, le amicizie, gli affetti, gli amori. È la storia, per chi ha fatto questa esperienza fondamentale e arricchente nella sua vita, è la storia anche di chi ha speso il proprio tempo in iniziative di volontariato e di servizio, a contatto con le persone più semplici, ma non per questo meno importanti, e aver contribuito a costruire eventi che si ricordano e hanno portato frutto, riempito la nostra sterilità. È insomma tutto quello che siamo riusciti a realizzare con la nostra vita, una vita non sprecata, non sciupata, piena di quanto, secondo le capacità e le opportunità ricevute e la luce che ci ha illuminato, abbiamo portato avanti. ho un bellissimo passato, auguro ad ognuno di poterlo riconoscere, perché è la radice dell'albero. La penso diversamente dalla giornalista sul non avere futuro, concordo con Papa Francesco. Gli anziani, ha detto, insegnino ai giovani, dopo aver vissuto in pienezza la loro vita, che ora sono alle soglie della vita vera, dove diverbi, incomprensioni, difficoltà, fatiche si scioglieranno come lo sporco nell'acqua. Tutto acquisterà una dimensione nuova. Adesso, se me lo permettete, cambio argomento, anche se non del tutto. Ho un bellissimo passato. In questo momento parlo della nostra chiesa locale. La nostra chiesa sembra far fatica a inventare un nuovo futuro. Proprio in questo momento ci torna in mente in maniera forte il nostro passato, fatto di una bella storia documentata, di tanta spiritualità. Pensiamo alla nostra eredità francescana, ci torna in mente la nostra chiesa disseminata di oltre 50 parrocchie, il lavoro delle nostre associazioni, ma tutto questo no, non per sterile nostalgia di un passato che non torna, ma per testimoniare il vissuto. Siamo adesso in attesa di capire quale sarà il futuro, e questo con trepidazione e con fiducia, perché al futuro bisogna guardare. Siamo aperti e consapevoli che si cammina verso il futuro. Ma non c'è solo cambiamento in diocesi. In Italia stiamo attendendo una risposta politica, anche questa complessa. Quando ci viene la tentazione di perdere fiducia, riflettiamo. Il recriminare porta a poco, forse è più utile restare fedeli alla propria parte, fare quello che si può e che ci spetta a tutti i livelli, operare con onestà e desiderando contribuire a un domani diverso. La domanda che sicuramente sgorga dall'intimo, ma che cosa si risolve? E a sostenere che non c'è più niente da fare si risolve forse qualcosa e si porta forse speranza? Anche per oggi termina la Fontana del Villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo il nostro appuntamento di tutti i giorni dal lunedì al venerdì sulle frequenze 88.4 92.8, ore 12 e 6 minuti, ore 18 e 15 dopo il notiziario. Seguiteci anche attraverso streaming e podcast. Un saluto a tutti, cari ascoltatori.